Direi proprio molto brevemente, il discorso sarebbe estremamente complesso e lungo. Mi porrei questa domanda: che cosa significa leggere gli atti? Che questa è una questione aperta, una questione molto discussa e vale la pena interrogarsi in maniera un po' seria su questa questione, cioè che cosa possiamo dire dell'identità di questo libro? È un primo, diciamo, cespite di questioni. Una seconda questione che vorrei un po' trattare riguarda appunto il titolo di questo libro, assolutamente fuorviante, Atti degli Apostoli, e quindi a vedere un po' come poi possiamo ricentrare la questione di questo libro intorno al Cristo risorto. E terza questione, perché Luca scrive una storia. Quindi indubbiamente questo oggi è al centro del dibattito. L'ultimo libro uscito in Germania ormai 2 anni fa, nel 19, di Leppin, un grande studioso di antichità, ma che ha fatto ormai un cambiamento, nel senso che si dedica alla storia del cristianesimo, nuovamente rimette al centro questa questione. E concretamente poi metterei l'accento su alcune pagine per mostrare esattamente alcuni passaggi. Allora, anzitutto, prima questione è proprio questa: qual è l'identità degli atti? Cioè, che cosa sono, che cos'è questo libro degli Atti degli Apostoli? È chiaro che qui siamo già nel campo dell'interpretazione, perché il dibattito su questa questione è un dibattito davvero molto aperto. In una nota su un piccolo foglio che vi ho mandato, cito un libro di Adams sul genere degli atti e sulla biografia, un libro molto interessante del 2013, edito a Cambridge, dove questo studioso valente, devo dire, fa il punto esattamente sulla questione e recensisce un po' le posizioni fa una sua ipotesi abbastanza interessante, anche su alcuni punti evidentemente discutibile. Allora, possiamo dire così che anzitutto, una prima grande risposta che ha dominato per secoli è che gli Atti sono una storia della Chiesa. Anzi, propriamente, sono la storia della Chiesa primitiva. Cioè, con tante sfumature, che adesso cercherò di dire, però il nucleo è questo: gli Atti sono una storia della Chiesa. E allora, ecco il pendant. Il Vangelo è la biografia di Gesù, il fondatore, gli Atti sono il racconto delle gesta dei suoi seguaci, gli apostoli. Per altri si tratta di uno scritto che ha una funzione, diciamo, funziona come una perorazione per mostrare la liceità politica del cristianesimo all'interno dell'impero romano, di fronte a un impero che perseguita, Luca si impegnerebbe a dire che questa religione è una religione lecita all'interno di quel mondo dove si muove, che è esattamente l'impero. E poi altre posizioni, per esempio che questo è un racconto d'inizio, l'inizio della Chiesa, e quindi con le sue caratteristiche, separazione fra il gruppo di Gesù e la sinagoga. Naturalmente, dimensione soprannaturale, gli interventi di Dio, pensate allo Spirito al capitolo 2, pensate alla presenza degli angeli che intervengono per liberare Pietro dalla prigione, capitolo 5, poi 12 e così via. Naturalmente ci sono aspetti in certo senso misteriosi, per esempio il ribaltamento, diciamo, di Saulo, che da persecutore diventa apostolo, c'è una sottolineatura della novità della proposta e soprattutto legata alla presentazione delle comunità, Gerusalemme, Antiochia e così via, e naturalmente l'inaugurazione di una storia nuova. Ora, tutte queste osservazioni, che ho cercato brevemente di raccogliere non sono false. Nel senso che ciascuno di noi, se ha così almeno sotto gli occhi un po' il testo, o se l'ha letto almeno qualche volta, almeno una volta, si ritrova perché è vero che tutti questi dati ci sono. E tuttavia dobbiamo dire una cosa, che In fondo, questa prospettiva, e cioè che gli atti siano la storia della Chiesa primitiva, indubbiamente non è sbagliata, però dobbiamo dire che non è esaustiva. In quanto Luca, appunto l'autore degli Atti, prende le mosse dall'ascensione di Gesù, capitolo primo, narra poi lo sviluppo, pensate al gruppo dei 12, degli 11, poi diventano 12 con la scelta di Mattia che prende il posto di Giuda, capitolo primo, e poi la Pentecoste, e poi da qui il discorso di Pietro e l'adesione di 3.000 persone. E poi la guarigione dello storpio alla porta bella col discorso di Pietro, capitolo terzo, e poi le prime persecuzioni e insieme l'arresto di Pietro e Giovanni, capitolo quarto, e poi la descrizione delle comunità di Gerusalemme, eccetera, eccetera. Cioè sembra esserci un allargamento che indubbiamente anzitutto ha come centro la Giudea, prima Gerusalemme, poi la Giudea. Poi ci si allarga alla Samaria, Filippo, capitolo ottavo, poi il ribaltamento di Saulo, la grande svolta del capitolo 10 con l'incontro di Pietro e di Cornelio, questa stessa svolta è ribadita ad Antiochia da Paolo, e finalmente, quando Paolo prende, diciamo, il posto di grande personaggio degli Atti, la missione verso i giudei e verso i non giudei, sino ad arrivare a Roma. Allora, detto così, uno dice: beh, ma in fondo questa è la storia che noi leggiamo, questa è la narrazione che noi abbiamo sotto gli occhi. Appunto, non si tratta di una prospettiva falsa, perché di fatto Luca narra una storia, costruisce una vicenda. Segue lo sviluppo delle comunità e di alcune comunità in particolare. Però indubbiamente questa prospettiva non appare essere la prospettiva più profonda o, se volete, più adeguata per interpretare il libro degli Atti. Il rischio di questa prospettiva è una lettura primaria, cioè che praticamente accumula dati e si lascia prendere semplicemente da una narrazione che è interessante, certamente avvincente, in alcuni momenti anche con toni così e di grande suspense, naturalmente di grande sorpresa, però forse questa non è l'unica prospettiva con cui possiamo leggere. Una seconda prospettiva, una seconda ipotesi è che gli Atti siano il cosiddetto Vangelo dello Spirito Santo. E cioè, in effetti, se noi leggiamo, ci rendiamo conto che vi sono molti riferimenti allo Spirito. Potremmo dire che Luca fa dello Spirito un personaggio, come personaggio è Paolo, come personaggio è Stefano, come personaggio è Barnaba, eccetera, eccetera. E in effetti lo Spirito raggiunge i credenti, gruppi o individui, naturalmente seguaci di Gesù, e potremmo dire lo Spirito mostra un'azione potente. Ora, si suol dire che nel libro degli Atti ci siano cinque Pentecosti. Lo so che dire Pentecosti fa un po' ridere, eh? Cinque fusioni dello Spirito. Pentecoste è appunto le fusioni dello Spirito. Noi abbiamo tutti in mente quella del capitolo secondo, cioè quella in cui lo Spirito scende sugli Apostoli, Atti 2, 1-13. Però ce ne sono altre quattro, e cioè il capitolo quarto, nel contesto della persecuzione, dove lo Spirito dà, diciamo, il coraggio e la franchezza di annunciare la parola, 4, 23, 31, al capitolo ottavo, 15, 17, su quelle di Samaria, al capitolo 10, 44, 48, quando lo Spirito scende su Cornelio, al capitolo 16, 6-10, nel cui lo Spirito, in un momento di crisi, praticamente suggerisce a Paolo e ai compagni che cosa fare. È la famosa svolta quando vedono il Macedone. Quindi vedete che lo Spirito interviene, interviene a Gerusalemme, appunto Pentecoste, interviene per sostenere e dare franchezza nell'annuncio della parola, interviene in Samaria, interviene presso i pagani, casa di Cornelio, un romano, interviene per comprendere dove andare. Di fatto il Vangelo non va verso la Cina, verso l'Asia, ma viene verso l'Occidente, cioè la Macedonia, da qui poi verso Roma. Allora, lo Spirito è certamente strumento della volontà di Dio. Lo Spirito è lo Spirito di Gesù, lo Spirito del risorto, che conduce i discepoli al servizio dell'annuncio. Lo Spirito trasferisce alla Chiesa la dimensione profetica di Gesù, è lo Spirito del risorto, è appunto lo Spirito che fa sì che l'azione di Gesù continui nella Chiesa. Non dimentichiamo che lo Spirito in atti ha proprio il valore della testimonianza, a differenza del quarto Vangelo, che è una questione molto più complessa, lo Spirito assicura la testimonianza. Lo Spirito suscita i ministeri. Pensate a Atti 6, i cosiddetti diaconi, che poi tutto da vedere, appunto, la continuità e discontinuità con quello che noi abbiamo in mente oggi per diaconato, piuttosto che Barnaba e Paolo in Atti 13, quando vengono riservati per una missione. Lo Spirito assicura la fedeltà al disegno di Dio, crea un popolo in comunione. Quindi certamente la presenza dello Spirito è presenza importante, però dobbiamo anche dire un'altra cosa, e cioè che se noi diamo un'occhiata semplicemente alle ricorrenze, dello Spirito si parla sempre meno. E cioè nei capitoli da 1 a 7 per 23 volte si parla dello Spirito. Nei capitoli dall'8 al 12 per 18 volte si parla dello Spirito, nei capitoli da 13 a 20 per 15 volte, nei capitoli da 21 a 28 solo 3 volte. Vedete, potremmo dire c'è una diminuzione del riferimento allo Spirito. Non solo, ma si passa dall'effusione comunitaria, Atti 2, a una specie di intervento personale, Atti 16, dove lo Spirito indica a delle persone concrete appunto che cosa debbono compiere. Ancora, se noi leggiamo con attenzione i testi circa lo Spirito, ci rendiamo conto che lo Spirito è un dono, è una forza, però per qualcosa d'altro. E cioè lo Spirito appunto autorizza alla testimonianza. C'è un interessante volume di sia coreano, si chiama Kim in inglese, e questo autore ha studiato con molta attenzione e, a mio avviso, in modo convincente, proprio lo Spirito Santo negli Atti, e mostra proprio questo, che lo Spirito Santo negli Atti autorizza la missione, potremmo dire, rende capaci di essere missionari. E certamente questo era già il compito dato dal risorto agli undici in Atti 1:8, laddove, un versetto fondamentale questo, laddove appunto il risorto si rivolge dicendo: riceverete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea, la Samaria e fino ai confini della terra. Vedete? Qui si vede proprio la progressione, e cioè Gerusalemme, Giudea, Samaria, confini della terra. In questo senso l'opera dello Spirito conduce in questa direzione. Però c'è un rischio anche in questa, diciamo, lettura. E cioè se noi leggiamo gli Atti come Vangelo dello Spirito Santo, in primo luogo il rischio è quello di pensare a una sostituzione, quasi a dire che il risorto viene sostituito dallo Spirito. Ora, in realtà questa cosa è problematica perché? Perché lo Spirito è lo Spirito del risorto. E come vedremo, Il grande protagonista del libro degli Atti è esattamente il Signore risorto. Certo, nella testimonianza dei suoi annunciatori, degli apostoli e così via, però indubbiamente il ruolo del risorto non è né secondario né trascurabile. Sicché questa prospettiva, che mette in luce qualcosa di importante, però non sembra sufficiente per dire in fondo la prospettiva degli Atti. Una terza risposta, una terza prospettiva, che fra l'altro ho visto con piacere esattamente nel titolo che voi avete dato, in foglio che mi è arrivato con il vostro programma, è che gli Atti siano il libro in cui c'è la corsa dalla parola. Ecco, potremmo dire questa prospettiva sembra essere la prospettiva, come dire, più completo, se volete vincente, in ogni caso più adeguata. Perché? Perché il tema degli Atti non è né la storia della Chiesa, o meglio, non è solo la storia della Chiesa, non è solo l'attività dello Spirito, ma è lo sviluppo della parola. E cioè è il Logos, non in senso giovanile evidentemente, ma è la parola che corre. Il compito è, potremmo dire, quello di far correre la parola, cioè il libro racconta la corsa della parola. I discepoli potranno essere testimoni, saranno in grado di esserlo, porteranno evidentemente questa parola, e questa parola indirizzata ai profeti, questa parola che ha preso corpo in Gesù, Atti 10, il discorso di Pietro, importante per tutto il volume. E a Pentecoste lo Spirito crea le condizioni per la diffusione della parola. Quindi i discepoli non sono tanto dei detentori della parola, ma devono riconoscere gli effetti di una parola che li precede. La parola cresce, Atti 6, 7, Atti 12, 24, Atti 19, 20, c'è un studente, insomma, giapponese che a Roma sta facendo una tesi di dottorato proprio su questo tema, su questi tre versetti degli Atti, la parola cresce. E sta vedendo come questa espressione sintetica possa essere una chiave di lettura di tutto il libro degli Atti. La parola appunto si diffonde, è una parola che si riceve chiaramente, è una parola che in certo senso glorifica e Paolo stesso è come posseduto da questa parola, quasi fosse, permettetemi il parallelo, una malattia. Allora, tutto è centrato sulla parola. Pensate al conflitto degli apostoli con le autorità di Gerusalemme, nei capitoli 3 a 5. Si gioca esattamente su questa parola. E Luca espone con molta attenzione l'importanza di questa parola che corre. E anche il finale del libro, Paolo prigioniero, che cosa fa Paolo? Predica con audace, senza ostacoli, con parresie senza ostacoli, esattamente il regno come faceva Gesù. Quindi è questa parola che corre. Per cui potremmo dire: questo pare essere il tema sintetico degli Atti. Naturalmente questo lo si fa raccontando una storia, mostrando l'azione dello Spirito, certamente, ma il cuore è esattamente la corsa dalla parola. Allora, se questa è la peculiarità degli Atti, naturalmente possiamo dire che cosa significa allora leggere gli Atti degli Apostoli? Possiamo rispondere: leggere gli Atti è entrare in questo mondo, in fondo è vedere come questa corsa dalla parola continua. E vorrei far notare semplicemente un particolare, che però non è assolutamente banale, e cioè che se noi guardiamo al programma del risorto di 1.8, e cioè a quello schema geografico che dice: sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra, e poi ripensiamo al libro, ci rendiamo conto che il libro non è una totale esecuzione di questo compito. Perché? Perché certamente la parola corre a Gerusalemme, sicuramente giunge in Giudea, si allarga in Giudea e in Samaria, appunto dicevo Filippo, però poi la parola arriva a Roma. Ora, Roma non erano gli estremi confini della terra, ma era il centro dell'impero. Allora, vedete, questa differenza fa sì che la corsa della parola continui. E dove continua? E per Luca continua esattamente nel lettore. Il lettore, naturalmente, molti anni dopo, in una situazione geografica totalmente diversa, si rende conto che questa parola continua a correre. Corre nel senso che il libro e l'annuncio che il libro supporta lo raggiunge. Allora, gli atti sono un segmento della esecuzione di quel compito, ma quella parola corre ancora, potremmo dire, quel messaggio non smette di raggiungere il lettore, naturalmente in situazione storica e geografica ben differente, è raggiunto ancora da quell'annuncio. In questo senso, volutamente, Luca lascia aperto il suo finale, quasi a dire, appunto, questa parola non smette di correre. Allora, in questo senso capite come la prima prospettiva, quella della storia della Chiesa, non è sbagliata. Indubbiamente noi abbiamo questo documento fondamentale, per quanto sia da pesare bene, per ricostruire le comunità cristiane primitive, perché ci rendiamo conto che Luca naturalmente non vuole fare opera di storiografia, ma intende darci un testo che è storiografico e teologico insieme. Questa questione, la discussione è enorme, ma entrerò magari dopo su questa cosa. Gli atti certamente non possono essere ridotti al Vangelo dello Spirito, perché questa dimensione c'è, ma non è sufficiente. Pare invece che questa idea della parola che corre possa essere significativa per intendere l'identità di questo libro. Ora, secondo momento, potremmo dire, titolo del libro pare essere in certo senso fuorviante. Perché? Perché, come al solito, il titolo, appunto, Praxeis et ton apostolon, gli Atti degli Apostoli, è certamente dato dopo, cioè lo abbiamo in testa ai manoscritti antichi sicuramente, però è attribuzione successiva. E questo titolo riprende un genere letterario tipico dell'antichità, appunto Praxis, gli atti, e fa immaginare che i protagonisti della narrazione siano gli apostoli. Questo indubbiamente in parte è vero, perché in effetti si parla degli undici nel cenacolo con Maria, si parla dell'elezione di Mattia che prende il posto di Giuda. Parla di Pietro che guida il collegio dei dodici, si parla del martire Stefano, del diacono Filippo, e poi prima di Saulo persecutore, poi Paolo annunciatore, e così via. Però ci si rende conto che il grande protagonista del libro degli Atti è il Signore risorto. Cioè è il Cristo risuscitato che guida la vicenda della comunità ecclesiale nel tempo della storia. È lui che dona lo Spirito perché gli apostoli e i discepoli possano proclamare il mistero della salvezza. È lui che indirizza il cammino degli stessi testimoni, dando efficacia alla predicazione, facendo crescere la comunità. E in questo senso, certamente, l'importanza del risorto, la presenza del risorto, davvero è qualcosa che mostra quanto l'espansione della missione, prima localizzata nella città santa e poi a poco giungendo fino a Roma, mostra come, ripeto, attraverso questa testimonianza e questa parola, in realtà è lui stesso, il risorto, che è al centro di questa vicenda, e cioè il grande protagonista è ancora il Cristo risorto. Naturalmente occorre porsi una questione che è collegata a questa, e cioè: perché Luca scrive una storia? Perché l'Evangelista ha inteso scrivere un secondo tomo, aggiungendolo al primo, quello del Vangelo? Questa domanda obbliga a chiarire la relazione fra i due volumi di Luca, cercando di comprendere lo scopo dell'opera nella sua globalità. Ovvero sia, si tratta di individuare un punto di vista che consenta di cogliere lo scopo e l'unità fra Vangelo e Atti degli Apostoli. Ora, occorre ricordare che già nella Chiesa antica c'era la preoccupazione di non ridurre il secondo tomo di Luca semplicemente a nuda storia, cogliendo dunque la dimensione teologica. E cioè non si trattava di cronaca di quanto è avvenuto, ma si coglieva che qui c'era tutta una dimensione teologica. Tuttavia, questo compito rimane, è già nell'antichità, ma rimane arduo, e spesso le spiegazioni degli antichi erano puramente generiche, appunto il ruolo dello spirito, l'esemplarità delle comunità cristiane primitive, l'universalità della salvezza, eccetera. Indubbiamente la storia era valorizzata, apprezzata, ma mai nessuno prima dell'Illuminismo si è chiesto qual era il fine degli atti, in generale degli scritti biblici. Sapete che nella scuola di Tubinga, siamo praticamente alla fine del Settecento, ci si pone una domanda, il termine tedesco è Zweck, il fine, lo scopo. Qual è lo scopo di questi testi? Praticamente per tutta la storia, cioè la patristica, il Medioevo e così via, è chiaro che questi testi erano letti, copiati, tradotti, ritramandati, commentati e così via. Però non ci si poneva la domanda a proposito dello scopo, di un Vangelo, degli Atti di Paolo. Questa domanda è nata con l'Illuminismo. Quindi potremmo dire, a partire dall'Illuminismo, quando inizia diciamo, la coscienza, la lettura critica dei testi biblici, a proposito degli Atti, si crea una radicale opposizione, che è stata di fatto superata in questi ultimi anni, fra due poli fondamentali e costitutivi degli Atti, il polo storico e il polo teologico. Alcuni hanno posto l'accento solo sul primo polo, Luca è uno storico, altri solo sul secondo, Luca è un teologo. La grande fatica è stata integrare le due prospettive. Vi faccio un esempio: nell'Anchor Bible Dictionary, cioè che è un dizionario americano di grandissimo livello, direi di referenza per gli studi biblici, l'Anchor Bible Dictionary, se voi andate a vedere la voce Luca, sono due voci. La prima, Luke as historian, Luca come storico, è praticamente firmata da Pumacker, uno dei più grandi studiosi tedeschi di Luca, e poi c'è Luca teologo, firmata da Marshall, che è anche questo un bravo studioso, però divisi. Non c'è unità fra il teologo e lo storico. Quasi che queste due realtà non possono essere per niente intrecciate. E potremmo dire, sapete che grande maestro che ha suscitato questioni assolutamente centrali, poi magari ha dato delle risposte che oggi noi, però oggi facciamo in fretta, insomma, col senno di poi magari giudichiamo un po', però in ogni caso non si può disconoscere il valore di questo grande studioso che è stato Rudolf Bultmann. Bultmann ha posto la questione, e cioè come collocare il libro degli Atti all'interno del cristianesimo primitivo. E sapete che la risposta di Bultmann era quella di mostrare come c'era sempre una maggior, cioè c'è stata, secondo lui, una sempre più grande perdita del carattere scatologico del cristianesimo. E cioè la fervente attesa del ritorno del Signore si è spenta, si è praticamente esaurita. E allora, ecco, l'idea fatta poi sua da un suo discepolo, Heinz Conzelmann, grande studioso di Luca, compositore di un'opera centrale come Die Mitte der Zeit, Il centro del tempo, è un'opera fondamentale sul Vangelo di Luca. La loro tesi è proprio questa, che la storia della salvezza raccontare la storia della salvezza, quindi la storia, potremmo dire, delle comunità, della Chiesa, diciamo come vogliamo, rappresenterebbe il surrogato della mancata parusia. Visto che il Signore non torna, visto che il Signore non ritorna subito, come ha promesso, ecco che si surroga questo attraverso il racconto della storia della salvezza. Questo sarebbe il tema e lo scopo dell'opera di Luca. Il problema, cioè escatologico, da solo non appare sufficiente per spiegare la materia narrativa lucana. In particolare, la seconda parte di questa opera, cioè il libro degli Atti, nella quale indubbiamente la parte del leone, la fa Paolo, indubbiamente, a un certo punto diventa lui, in certo senso, l'unico agone, l'unico personaggio. E allora ecco che, a partire da qui, l'individuazione di altre finalità, quella apologetica, quella politica, cioè il libro serve all'apologia del cristianesimo di fronte all'impero romano, e d'altra parte però ci si chiede se queste ipotesi possono spiegare la finalità degli atti. Ora, come è stato giustamente ricordato nella introduzione, e il complimento per questa chiarezza, una direzione coerente è invece quella di vedere il nesso fra Chiesa, Israele e Gentili. Cioè, a tema degli Atti ci sarebbe la storia della salvezza nella sua continuità. Una continuità che né l'apertura della Chiesa ai pagani né la mancata adesione generale di Israele hanno potuto interrompere. E cioè, praticamente, l'idea è proprio questa, e qui dobbiamo dire gli studiosi che hanno segnato questa vicenda, che hanno insomma sviluppato questo aspetto, in parte sono cattolici, pensate a Jacques Dupont, grande maestro benedettino, grande studioso degli Atti, e il suo non discepolo diretto, ma di fatto continuatore di pensiero, che è stato Vittorio Fusco in Italia, e poi da lì un po' altre persone, e attualmente sicuramente è colui che pare a me è uno dei più grandi studiosi degli Atti, cioè Daniel Marghera, svizzero, e ha firmato un importantissimo commento in francese, tradotto già in italiano, anche in spagnolo, e insomma, in ogni caso, la cui prospettiva è molto molto interessante, lui si muove in senso narrativo e devo dire che convince, direi, abbastanza il suo modo di trattare il libro degli Atti. Ecco, anche Marghera, che non a caso dedicò la sua opera, diciamo, prima, è la prima storia del cristianesimo, esattamente alla memoria di Jacques Dupont, anche Marghera si pone in questa dimensione, cioè il punto degli atti è questa relazione fra la Chiesa, Israele e i pagani. La finalità è proprio questa, cioè una storia della salvezza che da una parte mostra l'apertura ai gentili e dall'altra parte però non perde la radice di Israele. Per cui potremmo dire, mentre Luca fa opera storiografica, questo lo si capisce già dal proemio al Vangelo, Luca 1:1-4, quando dice che molti hanno messo mano a stendere, anch'io, eccetera, e quindi il carattere storiografico appare, questo carattere storiografico però mostra anche una finalità ecclesiale dell'opera lucana, cioè i due tomi mostrano una spinta in direzione storiografica. Questa spinta in dimensione storiografica dipende direttamente dal kerygma, proprio nell'intento di chiarire il rapporto fra Chiesa, Israele e i Gentili. Cioè, Luca non pone sullo stesso piano la vicenda di Gesù e la vicenda della Chiesa. D'altro canto, non si può affermare che il racconto evangelico corrisponda a una cronaca, e la predicazione di Gesù a Israele naturalmente suppone un orizzonte giudaico, ma in realtà è molto più ampio, interpella il lettore che ormai non è più giudeo e così via. E scrivendo il Vangelo, Luca indubbiamente si è posto nel solco di Marco, ne ha condiviso il presupposto, e mostrando l'identità fra il risorto e Gesù terreno. E d'altra parte, però, la narrazione degli atti, se noi ci pensiamo, non aggiunge grandi cose dal punto di vista cristologico. Cioè, Il racconto non aggiunge novità, integrazioni per la comprensione del mistero di Cristo, perché con la resurrezione e l'ascensione, narrate prima la fine di Luca e poi l'inizio degli Atti, quello che Luca doveva dirci su Gesù ce l'ha detto. Anche i densissimi discorsi dei vari Pietro, Paolo e così via, Stefano, eccetera, non aggiungono nulla a proposito di quel kerygma fondato sul valore salvifico della morte e della resurrezione di Gesù. Quindi potremmo dire che gli Atti non hanno una finalità puramente cristologica, non è uno sviluppo. Paolo sì, Paolo certamente pensa al mistero di Cristo e lo fa in maniera originalissima. Luca in Atti non vuole fare opera cristologica superando o, come dire, aggiungendo qualcosa a quello che dice nei Vangeli. D'altra parte, è anche vero che gli Atti non hanno puramente scopo storiografico, perché sono troppe le questioni aperte. Per esempio, come finisce Pietro? Noi sappiamo della liberazione, capitolo 12, ricompare il Concilio di Gerusalemme, chiamiamolo così, l'incontro di Gerusalemme, capitolo 15, ma poi che fine fa? Non si sa. Come finisce Paolo? Pietro sparisce, di Barnaba non c'è più traccia. E Paolo, sappiamo che a Roma, che è questa casa, stanza presa in affitto, però non sappiamo la fine di Paolo. E quindi potremmo dire, non intende darci elementi per chiudere una storia. Allora, non vuole essere un libro teologico, cioè che dice qualcosa di più rispetto ai Vangeli, non intende, diciamo in una battuta, esaudire la curiosità del lettore a proposito delle vicende dei personaggi che rimangono tutte aperte, almeno i principali, ma è proprio qui allora la questione. Nel rapporto fra Chiesa, Israele e Gentili c'è in fondo una prospettiva, diciamo, promettente per interpretare la finalità del secondo tomo di Luca. Ovvero sia, il secondo tomo cerca proprio di mostrare questo nesso. La salvezza ha raggiunto tutte le genti. Allora, dal momento in cui Paolo è giunto a Roma, al cuore dell'impero, il Vangelo da lì può raggiungere i confini della terra, in piena, diciamo, aderenza, adesione insieme, conformità con il comando del risorto, cioè l'intreccio che è stato iniziato nel racconto evangelico, pensate al Nunc Dimittis, al Cantico di Simeone, in cui si diceva quella salvezza preparata davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti, gloria del tuo popolo Israele, quell'intreccio iniziato lì si conclude esattamente, non si conclude nel Vangelo, ma si conclude negli Atti. Nonostante il cambiamento dei personaggi, il progetto di Dio, il piano di Dio per la salvezza riguarda sia i giudei come i gentili. E allora ecco che questi due volumi, Vangelo e Atti, non sono sullo stesso piano, ma d'altra parte sono assolutamente necessari, perché il Vangelo non si riduce ad essere una premessa degli Atti, in quanto i contenuti di Luca in certo senso si rivelano eccedenti rispetto a questa questione della relazione fra Chiesa, Israele e Gentili. Cioè il Vangelo non vuole essere una premessa degli Atti. E d'altra parte il libro degli Atti non vuole semplicemente essere un'appendice al Vangelo. Ma qui Luca fronteggia questo problema serissimo della rottura con Israele, e quindi di introdurre una discontinuità nella storia della salvezza. Ora, i due volumi, certamente diversi, però sono simmetrici, convergenti verso lo stesso centro. Il Vangelo è proteso verso la Pasqua, e a partire dalla Pasqua gli Atti si decifrano gli eventi successivi. In questo senso, appunto, gli Atti non sono solo storia, non sono solo teologia, ma ma solo narrazione storiografica nell'orizzonte della fede. Ora, in questo senso, ecco che i due fuochi, ci rendiamo conto, da una parte l'annuncio, da una parte la radice, il giudaismo, dall'altra parte lo spazio dove si sviluppa l'impero romano. Ecco, il libro degli Atti mostra come l'annuncio che è sorto nel giudaismo ormai ha uno spazio dove svilupparsi, questo spazio dell'impero romano. Qui noi comprendiamo una cosa, che il libro degli Atti insiste in maniera fortissima sulla radice giudaica della fede. Teniamo conto che Luca non è Matteo, non è Giovanni, cioè Matteo sicuramente sente profondamente la rottura col mondo giudaico. Sapete che il Vangelo di Matteo nasce, potremmo dire, su una duplice marginalità. La marginalità dei cristiani rispetto alla grande, dei suoi cristiani, i cristiani di Matteo, rispetto alla grande chiesa, perché? Perché questi sono ebrei, mentre ormai la grande chiesa è fatta di gente che viene dal paganesimo e che dunque guardano in maniera un po' strana questi cristiani di origine ebraica che continuano a osservare le regole della Kashrut e così via. Questa è la prima marginalità. Ma c'è una seconda marginalità, e cioè che la Chiesa di Matteo vive in maniera drammatica la rottura con la sinagoga. Non tanto perché siano i cristiani a rompere con la sinagoga, ma perché la sinagoga rompe con i cristiani. E cioè a dire, chi ebreo crede in Gesù non ci va bene. Allora, la marginalità di Matteo è che, come dire, risolve questi due problemi. La marginalità rispetto alla grande chiesa, la marginalità rispetto al giudaismo, non appunto come problemi, ma come chance. Sicché Matteo ricorda, e ricorda la chiesa di tutti i tempi, la radice giudaica del cristianesimo, assolutamente fondamentale, e questa componente che non può essere persa. Questa componente, questa radice, ebraica, che certamente è fondamentale per una chiesa che ormai è già, quando lui scrive, a maggioranza di persone che provengono dal paganesimo. Però si sente che Matteo vive drammaticamente questa situazione. Stessa cosa Giovanni. Giovanni, sapete che addirittura conia un termine, che in greco non c'è, lo conia lui, e pensate al cieco, al capitolo 9, e cioè buttar fuori e espellere dalla sinagoga. E cioè Giovanni sente fortemente il fatto che la comunità giudaica reagisce di fronte al fatto cristiano prendendo le distanze. Questo è un tema molto complesso, è stato studiato in maniera magistrale da un bravissimo amico e collega che è Maurizio Marcheselli di Bologna. E lui ha dedicato molta ricerca proprio a questo tema del giudaismo, dell'antigiudaismo del Vangelo di Giovanni, mostrando anche un po' tutte le sfumature più fini, come il suo, molto bravo, molto, molto attento, e direi che ha dato un contributo veramente notevole a questo problema. Ma Luca non è così. Luca è più sereno da questo punto di vista. D'altra parte, però, intende accreditare la fede cristiana nel contesto romano e questo lo fa senza perdere la radice, appunto, ebraica. Per cui potremmo dire che Luca configura la storia delle origini cristiane strutturandola sia con la restaurazione di Israele, quindi certamente c'è questa idea fondamentale, sia con la espansione nell'intera terra abitata che per lui è l'impero romano. Capite che questo significa che noi non possiamo considerare l'ecclesiologia, cioè l'idea della Chiesa che Luca ha, senza tener conto del giudaismo, ma insieme però guardando ormai all'impero come a luogo dove questo messaggio può avere una diffusione universale. L'impero era praticamente l'universalità, era il mondo conosciuto allora. E allora il rapporto fra giudaismo e cristianesimo, secondo Luca, non può essere valutato ponendo la drastica alternativa fra una rottura radicale, rottura col giudaismo, o con la sostanziale continuità, perché anche questa prospettiva è sbagliata, ma all'interno di una tensione insolubile. Naturalmente, la tensione significa che c'è continuità, ma c'è anche rottura. C'è appunto una continuità fra cristianesimo e giudaismo, ma c'è anche una differenza. Ora, tenere insieme questi due poli non è facile, però capite che questo invalida sia la tesi che, come sapete, per secoli ha dominato, e cioè la terribile tesi del sostituzionismo. La Chiesa ha preso il posto di Israele, Israele ormai è, scusate l'espressione, un pezzo da museo, e lo guardiamo come si guarda il museo, una cosa antica, e però la lasciamo lì. Assolutamente non è così, c'è una continuità col giudaismo, quindi non c'è una sostituzione, la Chiesa non sostituisce Israele, però attenzione, se questa tesi è invalidata, il sostituzionismo dico è invalidato proprio dall'opera lucana, però non c'è nemmeno semplice continuità, e cioè il cristianesimo degli atti è a pieno titolo erede di Israele, ma insieme ha aperto l'universalità di Roma, cioè praticamente dell'impero. E naturalmente l'impero è il luogo dove si muove l'annuncio e sostanzialmente dove gli atti sono naturalmente posizionati. Da questo punto di vista c'è un ottimo lavoro di una decina d'anni fa di un studioso svizzero, Daniel Bütikas, il quale ha studiato in maniera, a mio avviso, esemplare questo tema dell'universalismo romano. Nel libro degli Atti, mostrando come Luca in continuazione faccia riferimento, alluda a testi greci e latini che sollecitavano questa idea dell'universalismo romano. E questo naturalmente aveva un forte impatto proprio sull'uditorio, che in certo senso vedeva in quell'annuncio, in quella proclamazione, in quel testo che ascoltavano, quei temi cari proprio a quell'epoca. Tra l'altro, questa cosa è stata ripercorsa nel 2009 da un libro molto interessante di un tedesco che studia esattamente, pensate, la nascita di Gesù, quindi i primi due capitoli di Luca, proprio in senso politico. È come una risposta alla ideologia romana. Diciamo in una parola, il soter, il salvatore in Oriente, era l'imperatore. Luca mostra che il soter è Gesù. E allora, attraverso una serie di finissimi riferimenti alla poesia, alla letteratura che noi conosciamo a proposito dell'ideologia imperiale, Luca la smonta mostrando che il vero soter, il vero salvatore è appunto Gesù. Ma in questo modo dialoga esattamente con quel mondo, il mondo romano. Questo è, capite che è il quadro, è un po' complesso, mi rendo conto, però mi sembra importante perché indubbiamente. Cioè, qual è il rischio? Lo sapete benissimo. Il rischio è la semplificazione. Cioè, il rischio è semplificare la lettura di un testo complesso, piccato va bene, ma complesso, riducendolo a un libretto che sembra raccontare le storielle della Chiesa di Gerusalemme e di Antiochia, come degli piccoli episodi così molto simpatici e in cui si volevano bene, così. Questa è un po' più complessa, ecco, questo dobbiamo tenerne conto. Quindi la lettura critica chiede questa acquisizione. Ora, un'interessante esemplificazione di questo duplice principio, cioè della radice ebraica e naturalmente dell'apertura al mondo romano, lo troviamo per esempio nel celebre discorso di Paolo ad Atene, Atti 17, 16:34. Perché indubbiamente il vocabolario utilizzato è decisamente inabituale sulle labbra dell'Apostolo. Profondamente ellenizzante. Ora, questo discorso fu analizzato in uno studio importantissimo di Dibelius negli anni 30, il quale diceva: ma come fa Paolo a fare un discorso così? Questo discorso è di Luca e annacqua Paolo perché mette in bocca all'apostolo un discorso di teologia naturale, cioè, in fondo, secondo lui. Questo sarebbe un attacco alla teologia paolina che invece è basata sulla croce. Oggi, tant'anni dopo, noi diciamo forse il buon Dibelius, persona assolutamente affidabile, studioso straordinario, però forse aveva qualche pregiudizio un po' troppo luterano, la teologia di Lutero applicata in maniera un po' rigida, e per cui in questo senso faceva fatica a vedere invece le sfumature da questo punto di vista. Naturalmente ha visto delle cose interessanti, però questo dubbio rimane. Dicevo, se noi guardiamo il vocabolario utilizzato, obiettivamente ci rendiamo conto che questo è inabituale sulle labbra dell'Apostolo. In realtà un'attenta analisi mostra come il linguaggio del discorso evochi al contempo sia espressioni dei grandi autori classici, Senofonte, Platone, Erodoto, Euripide, Tucidide. Teniamo conto che Luca, questo è ormai dal 22 che si sa, nel senso che il famoso, il grandissimo studioso Cadbury, studioso americano, che insomma, che quell'anno editò un pavé, sono cinque volumi, The Beginning of Christianity, un'opera assolutamente fondamentale, mostrò con la competenza che lui aveva. Sapeva praticamente queste opere, non dico a memoria, ma quasi, come Luca in continuazione alluda a testi classici. Perché? Perché erano stati evidentemente i testi con cui era cresciuto. Era cresciuto, diciamo, mangiando pane Senofonte, pane Platone e così via, quindi è chiaro che li aveva dentro. E chi conosce naturalmente bene questi testi mostrano tutta una serie di allusioni. Però attenzione, non solo Paolo evoca in quel discorso la grande tradizione classica, ma anche le grandi pagine bibliche, la creazione, i comandamenti, il testamento di Mosè, Esodo 32, Deuteronomio 32, gli oracoli escatologici di Isaia e così via. Cioè, non solo il vocabolario, ma anche i concetti dispiegati dalla arringa paolina sono tutti, ecco l'espressione che vorrei usare, a doppia entrata, classica e biblica. Ne consegue, vedete, che non si può parlare di un discorso biblico, come dire, rivestito con categorie ellenistiche, come pure la tesi, che è stata appunto di Dibelius, di un'arringa di sapore stoico, sostanzialmente, cioè non rende ragione della complessità del testo. E invece il discorso è proprio per due lettori, linguisticamente, culturalmente situati, senza ridurli a uno solo. Siamo di fronte a un esempio magistrale di ambivalenza semantica. Non si può ridurre Paolo a un Socrate cristiano, non si può ridurre Paolo a un profeta biblico. Il personaggio veste doppio abito, parlando nello stesso discorso, in due linguaggi. E cioè il linguaggio dell'Apostolo, il discorso dell'Apostolo è percorso da una duplice tensione. Paolo parla per saziare la sete dei suoi interlocutori greci, ma su quest'asse introduce l'annuncio evangelico e assolutamente tutte le radici bibliche di questo. E quindi, se il discorso ha una doppia entrata, greca ed ebraica, diciamo, l'uscita è unica, cioè la preparazione finale, indubbiamente, è chiaramente cristiana. Versetto 31, quando dice chiaramente per mezzo di un uomo che gli ha disegnato, dandone tutti prova, risuscitandolo dai morti, chiaramente in riferimento a Gesù, vedete? Ma la cosa interessante è proprio mostrare come queste due tradizioni culturali sono ordinate a un solo punto di vista interpretativo, il messaggio cristiano del giudizio e della resurrezione. Ma in questo modo il lettore vede profilarsi il doppio orientamento identitario della Chiesa, e cioè il popolo che si avvicina a Roma è, potremmo dire, un Giano bifronte, che mentre guarda al mondo ebraico, sua radice, si rivolge al mondo pagano, dove ormai vive. E quindi potremmo dire, Atti 17, il discorso ad Atene, Areopago, sintetizza il programma teologico del secondo tomo di Luca, articola la continuità con Israele e l'audace apertura alla cultura ellenistica. Potremmo dire l'ecclesiologia di Luca ha due radici, Gerusalemme e Atene. E tutte e due sono importanti. Non si può, potremmo dire, togliere l'una o l'altra. Fra parentesi, se voi ci pensate, questa è stata anche la scelta di grandi testi dell'Antico Testamento. Pensate alla Sapienza. Pensate al siracide. Il siracide, sapete che c'è la questione che è stato scritto in ebraico, poi è stato tradotto in greco dal nipote, va bene. Quindi ci sono delle differenze, naturalmente. Per Gilbert, diciamo che ha in certo senso messo sotto i suoi alunni, persone valenti, studiare proprio la differenza fra il testo ebraico e il testo greco del siracide, con opere di grande valore. Non so, il lavoro che ha fatto Don Renato De Zanna. Altre persone che hanno studiato proprio questo nesso fra il testo ebraico e il testo greco, e lì già si sente che Siracide vuole difendere, per lui la sapienza è la Torah, però ha ormai un mondo che respira nel mondo greco. La sapienza fa una scelta diversa. La sapienza invece fa cadere ogni, diciamo, timore che il Siracide poteva avere. La sapienza sceglie di parlare greco. Non solo, ma di usare tutte le categorie del mondo greco, del mondo ellenistico, che diciamolo pure, ci affascina ancora. Quando noi entriamo in una chiesa nostra, questa chiesa ci parla di Grecia, perché le colonne, i capitelli, le forme, le proporzioni sono ancora quelle. Certo, poi con tutte le lavorazioni, ma sostanzialmente è quello. E sono cose belle, sono cose che parlano ancora al nostro spirito. Ebbene, la sapienza prende quella cultura e ridice nei termini di quella cultura, osando moltissimo e a rischio qualche volta di creare qualche dubbio, che ci sia addirittura una specie di rivestimento idolatrico, la fede dei padri, la fede appunto nell'unico Dio. Quindi potremmo dire Luca in questo senso si introduce in una tradizione, pensate poi a Filone naturalmente, che in questo senso sentiva la necessità di unire questi due mondi, di coordinare, di intrecciarli, di non renderli uno estraneo all'altro. E lo fa da par suo partendo da un punto di vista, il punto di vista è chiaramente la fede in Gesù. Questa diventa qualcosa che unisce le due cose, cioè il mondo ebraico e il mondo greco, e respira dei due linguaggi. Ora, detto questo, possiamo prendere qualche esempio. Uno appunto è questo, di Atti 17, in cui vediamo benissimo questa relazione. Se però facciamo un passo ulteriore e prendiamo qualche pagina di Atti, ci rendiamo conto che Luca ci presenta non unicamente una comunità, la comunità di Gerusalemme, come spesso viene detto e ridetto, ma diverse comunità. E per esempio una comunità importantissima, la comunità di Antiochia. Della comunità di Antiochia Luca parla al capitolo 11 da 19 a 31, poi guarda caso introduce il capitolo 12, dove c'è l'arresto di Pietro, la sua liberazione, e poi riprende al capitolo 13, da 1 a 3, ancora la narrazione a proposito di Antiochia. Questa narrazione è estremamente interessante perché se noi osserviamo attentamente ci rendiamo conto che qui l'Evangelista Luca ci mostra alcune caratteristiche di questa chiesa, ma che in realtà vogliono essere le caratteristiche della chiesa. E cioè Luca ci parla della fondazione di questa chiesa, di questa comunità, che addirittura notate, è 11-19, parte dalla persecuzione scoppiata a motivo di Stefano. Quindi si riaggancia al capitolo ottavo. Ti dice, quelli che erano stati dispersi a causa della persecuzione scoppiata a motivo di Stefano erano arrivati fino alla Fenicia, Cipro ed Antiochia, e non proclamavano la parola a nessun altro fuorché ai giudei. Ma alcuni di loro, gente di Cipro e di Cirene, giunti ad Antiochia, cominciarono a parlare anche ai greci, annunciando che Gesù è il Signore. Ma vedete, la fondazione di questa comunità avviene attraverso la dispersione della persecuzione. E qui vediamo, poi ci torniamo, ma già una caratteristica, e cioè la caratteristica di queste comunità è la caratteristica della persecuzione. Questa però, paradossalmente, invece di ostacolare l'annuncio lo permette, anzi lo propaga. Tant'è che aggiunge: la mano del Signore era con loro, e così un grande numero credette e si convertì al Signore. Quindi la fondazione avviene a motivo della persecuzione. Secondo momento, c'è cioè il consolidamento della Chiesa e il consolidamento avviene attraverso l'arrivo di Paolo. Questa notizia giunse agli occhi della Chiesa di Gerusalemme, versetto 22, e mandarono Barnaba ad Antiochia. E qui c'è un'espressione stupenda. Quando questi giunse e vide la grazia di Dio, mi si fa vedere la grazia di Dio. È una cosa che si vede a occhio nudo, evidentemente, è un'espressione fatta, questa bisogna capirla. Vide la grazia di Dio, si rallegrò ed esortava tutti a restare con cuore risoluto fedeli al Signore. Ed uomo virtuoso qual era, pieno di Spirito Santo e di fede, e una folla considerevole fu aggiunta al Signore. Secondo momento, vedete il consolidamento della Chiesa attraverso l'arrivo di Barnaba. Terzo momento, fondazione, consolidamento. Terzo momento, approfondimento. L'approfondimento attraverso l'arrivo di Saulo. Versetto 25, Barnaba poi partì alla volta di Tarso per cercare Saulo, lo trovò e lo condusse ad Antiochia, rimasero insieme un anno intero in quella chiesa, istruirono molta gente ed Antiochia per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. Cioè, la fondazione avviene in una circostanza storica di diaspora, di persecuzione, in occasione del martirio di Stefano, e quanti sono stati dispersi annunciano la parola, ma appunto solo a coloro che provengono dal giudaismo. E stupisce che al versetto 20 si dice alcuni si misero a predicare anche ai gentili, perché evidentemente questo in certo senso è nuovo. Però attenzione fino a un certo punto, in quanto siamo al capitolo undicimo. E nel capitolo 10 c'è stata tutta la questione, tutta la grande narrazione dell'incontro fra Pietro e Cornelio, dove Pietro, quindi c'è la doppia visione, questa è tipica degli Atti, pensate Atti 9, visione a Saulo, visione ad Anania e si incontrano. Atti 10, visione a Pietro, la tovaglia che scende dal cielo, visione a Cornelio e si incontrano. Cioè, è volontà di Dio che ci sia questo incontro. Pietro è riluttante, non vuole andare alla fine, quando vede lo Spirito discendere dal battesimo. Cade l'idea che solo assolutamente gli ebrei possono ricevere questo annuncio. Allora, qui si continua in questo senso. La diaspora diventa occasione per annunziare, per proclamare. E qui si vedono due profili essenziali. Primo, il tema della persecuzione come condizione permanente della Chiesa degli Atti, cui però si affianca uno sviluppo prodigioso. E l'altro tema potremmo dire questo: chi è il soggetto? È il testimone? È Dio stesso? È lo Spirito? È il Signore Gesù? È il Cristo risorto? Volutamente l'autore tace. Non ci dice, certo che sono loro, questi perseguitati, che annunciano, ma di fatto chi è il soggetto che sta dietro? È volutamente ambiguo in questo senso. Ora, il secondo momento, dicevo, è quello dell'invio di Barnaba. Qui si vede come c'è tanto una specie di controllo della comunità di Gerusalemme, ma al contrario c'è un'esortazione. Qui c'è proprio il termine paracaleo, cioè appunto esortare, dare coraggio e così via. E cioè Barnaba è colui che ha condotto Paolo, Saulo, chiaramente agli apostoli, Atti 9:27, chiaramente uomo sospetto, e qui, dicevo già, espressione straordinaria, vide la grazia del Signore. Cioè Barnaba ha la capacità di comprendere i segni di Dio, intuisce che la grazia di Dio è in azione. E capite che questo dice il collegamento con quanto dicevo prima, cioè la mano di Dio opera, Barnaba vede la grazia del Signore. Barnaba, permettetemi questa espressione che viene dalla lettera agli ebrei, vede l'invisibile, ma compie un passo in più, e cioè esorta la perseveranza. Non è uno che controlla, ma è uno che vede questa azione dello Spirito, appunto del Cristo risorto, attraverso i testimoni. E in questo senso ridà una indicazione che era la stessa di Gesù, quella di perseverare. E anche qui ci sarebbero tanti temi: il discernimento dello Spirito, la comunione delle chiese, la sottomissione al progetto di Dio, il fatto che nessuno, potremmo dire, ha una specie di copyright, eccetera. Terzo momento è la didache, cioè questo perfezionamento, questo insegnamento che tende all'approfondimento del primo annuncio, l'assimilazione personale del dono del Vangelo, attraverso la determinazione a tradurre la notizia della salvezza in gesti comunitari. E qui chiaramente questa didaxai, questo insegnamento, è l'idea proprio di far sì che il risorto sia identico a Gesù di Nazare, cioè il rapporto strettissimo fra il mistero pasquale e le profezie dell'Antico Testamento. Vedete? Fondazione della comunità, stabilizzazione mediante la perseveranza, approfondimento della fede attraverso la didache, dicono le caratteristiche di una chiesa. Se noi andiamo al capitolo 13, dopo appunto il passaggio del capitolo 12 su Pietro, ci rendiamo conto che ci sono altri due passaggi. Potremmo dire la missione è appunto qui riservata per me, Barnaba e Saulo. E precedentemente, sempre al capitolo 11, scusate, 7:27 seguenti, è la colletta nei confronti di Gerusalemme. Cioè, la didachè produce frutti di agape, di amore, di carità, è la colletta per la carestia di cui Agabo parla nel tempo di Claudio, e d'altra parte l'apertura alla missione. Questa comunità rinuncia ai suoi fondatori, non tanto ai fondatori, ma a coloro che l'hanno edificata, Barnaba e Saulo, i quali lo Spirito porta altrove. Siamo di fronte, vedete, a uno spaccato splendido di una comunità che mostra non tanto, o meglio, non solo un momento importante, che è quello dell'apertura ai pagani, ma le stesse caratteristiche fondamentali che Luca ha voluto imprimere alla Chiesa di Gerusalemme, appunto la fondazione attraverso la testimonianza, e poi l'approfondimento, e poi la didache, e poi appunto la missione. Cioè, Luca ci mostra che queste comunità sono caratterizzate da esperienze simili che mostrano la forza di questa parola, di questa potenza del risorto che nello spirito continua ad agire in situazioni storiche in certo senso terribili. Qui ci sarebbe poi un approfondimento estremamente complesso, perché qui, quando nel versetto 26 dice ad Antiochia per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani, questo è un versetto che chiede molta, molta attenzione, in quanto che cosa significa questo cristiani? Non dobbiamo pensare che voglia dire quello che intendiamo noi. Teniamo conto che nel Nuovo Testamento questo termine cristianoi ritorna solo 3 volte. Qui, nel libro degli Atti, sempre, poi avanti e poi nella prima lettera di Pietro. E su questo termine c'è una discussione aperta, perché qui vedete anche in greco cristianoi è un termine greco che però ha un influsso latino. E appunto Christianus, cristiani, e la discussione è proprio quella: anzitutto, chi ha, diciamo, dato questo nomignolo, chi ha dato questo nick, diremmo oggi, nickname, questo soprannome, e che cosa intendeva? Ora, gli studiosi più accreditati, mi sembra, mostrano come questo nome viene dato dai romani per definire un gruppo di facinorosi. È come gli Erodiani, come i Cesariani, come Pompeiani e così via, cioè un gruppo che ha un'appartenenza politica e ha un capo, ha un personaggio carismatico, però sospetti. Quindi, vedete, nasce come un termine negativo, assolutamente negativo. E poi ad un certo punto cambia di segno indicando semplicemente quelli che sono i cristiani. Non è un caso che qui siamo ad Antiochia, dopo pochi anni sostanzialmente, nelle lettere di Ignazio, sapete che sono un documento fondamentale, le lettere di Ignazio, lui tranquillamente parla di cristiano usando lo stesso termine con tutt'altro ormai significato, il campo semantico ormai è totalmente cambiato. Quindi abbiamo un cambiamento di questo termine che da termine, diciamo, sospettoso, come qui, diventa un termine invece che poi totalmente positivo per definire i seguaci appunto di Gesù. Un altro passaggio che sembra importante, cerco di essere un po' più sintetico, è quello del capitolo 16, perché il capitolo 16, da 6 a 10, ci ci mostra un momento di crisi. Lo leggo un attimo. Attraversarono dunque la Frigia, la regione della Galazia, perché lo Spirito Santo aveva impedito loro di proclamare la parola nella provincia di Asia. Giunti verso la Misia, cercavano di passare in Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro. Così, lasciata da parte la Misia, scesero a Troade. Durante la notte apparve a Paolo una visione. Era un macedone che lo supplicava: vieni in Macedonia, aiutaci. Dopo che ebbe questa visione, subito cercammo di partire per la Macedonia, ritenendo che Dio ci avrebbe chiamati ad annunciare loro il Vangelo. Qui, ripeto, sarebbe estremamente interessante fermarci lungamente, ma cerco di sintetizzare il discorso. Anzitutto, badiamo ai riferimenti geografici. Se noi qui guardiamo con la cartina in mano e pensiamo a come camminavano loro, ci rendiamo conto che questi sono chilometri e chilometri a piedi. Non è che questi avevano l'aereo o la macchina, cioè si muovevano a piedi, massimo a cavallo o con un asino, una cosa così. E qui c'è un continuo andirivieni in cui non si sa dove andare, questi vagano. Quindi Frigia, Galazia, Misia, Bitinia e poi Troade. Guardiamoli sulla cartina, si tratta di immensi territori percorsi. Ma poi l'altra cosa è questa, vedete, qui c'è una stranissima indicazione. Lo Spirito Santo aveva impedito loro di proclamare la parola. Sembra contraddittorio questo, perché noi diremo, ma lo Spirito non impedisce di proclamare la parola, semmai impedisce altro. Quindi è strana questa osservazione. E poi altra cosa, notate, qui c'è un unicum, lo spirito di Gesù. Non esiste un altro luogo in tutto il Nuovo Testamento dove si parla dello spirito di Gesù. Allora qui lo Spirito Santo, molto probabilmente, è riferimento appunto a una forza divina e poi viene precisato come spirito di Gesù. Ora, quello che risolve la cosa è questa visione. Il Macedone, naturalmente lo si capisce da il vestito, da come si abbigliavano, va bene, il Macedone che lo supplica, vieni in Macedonia, aiutaci. Ma qui la straordinarietà di Luca è questa, è il versetto 10, perché il versetto 10 dice: dopo che ebbe questa visione, subito cercammo di partire. Vedete, c'è un passaggio dalla terza persona singolare alla prima persona plurale. Certo, si può dire qui inizia, e in effetti è vero, una delle famose sezioni noi, cioè abbiamo negli atti delle sezioni dove c'è un noi, c'è cioè una prima persona plurale, e gli studiosi dicono qui siamo di fronte a un intervento, qui la discussione è enorme, è Luca che è associato a Paolo e quindi racconta qualcosa che lo riguarda, è un modo retorico di parlare in prima persona plurale per dire, per dare validità e in certo senso credibilità a quello che si dice. Lasciamo perdere la cosa. Se io mi pongo dal punto di vista narrativo, cioè secondo i criteri di analisi narrativa, devo fare proprio queste osservazioni. Il narratore biblico ha due caratteristiche fondamentali. È onnisciente ed è affidabile. Cioè, praticamente, anzitutto è onnisciente. Ovvero sia conosce tutto, come Dio, sa quello che abita nel cuore, sa quello che si muove nell'interiorità delle persone e così via, cioè domina. Seconda caratteristica è affidabile, questo è tipico della narrazione antica. Se voi pensate a un suo romanzo di Proust, piuttosto che ai romanzi contemporanei, abbiamo che il narratore imbroglia il lettore, ma siamo ormai secoli dopo. Ma caratteristica del narratore antico è proprio quella di essere affidabile. Ora, nel momento in cui invece la parola viene data ai personaggi, non c'è più l'onniscienza, non c'è più l'assoluta affidabilità, perché il personaggio, quando parla in prima persona, o i personaggi quando parlano in prima persona, il loro discorso deve essere pesato. Pensate a Pietro, con te fino alla morte, dopo 3 minuti tradisce. Capite che va pesato il discorso. Ebbene, qui Luca osa tantissimo, perché dice, dopo che ebbe questa visione, ed è lui che parla, quindi è certa questa cosa, e poi fa un salto, fa uno shift. Subito cercammo di partire. cioè mostra, questa è la straordinarietà di questo versetto, che quanto il Signore risorto e lo Spirito hanno indicato a Paolo e i suoi compagni deve passare attraverso la loro percezione di fede. E senza questa percezione non c'è annunzio del Vangelo. Cioè l'annuncio passa necessariamente attraverso la comprensione dei personaggi, che è molto più limitata di quella onnisciente del narratore, limitata alla loro comprensione, alla loro, diciamo, umanità, ma solo attraverso questa passa l'annuncio. Capite che questa è un'indicazione metodologica straordinaria. Qui non si tratta di personaggi telecomandati dall'alto, ma di persone che hanno messo in gioco se stesse e la loro comprensione, certamente limitata del mistero, ma solo così la corsa del Vangelo e della parola continua. Vedete, Luca si ritira, lascia spazio ai personaggi, alla loro comprensione e solo così mostra che questo annuncio continua e procede e arriva naturalmente fino a noi.